22 minuti, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Naturalmente parliamo della guerra in Iran, l'emblema di questa giornata è il bombardamento della TV iraniana. L'emblema, diciamo, l'immagine che molti di voi avranno visto anche in diretta con la conduttrice della TV che era in diretta, appunto, e poi esplode lo studio praticamente. Poi poco fa il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che uccidere Khamenei, quindi la guida suprema iraniana, significherebbe la fine della guerra, quindi l'ha messo pubblicamente sul piatto questa ipotesi. Israele anche oggi ha colpito decine di obiettivi sull'Iran, mentre l'Iran ha promesso di rispondere con un bombardamento massiccio, anche se adesso un'ultima ora dice che c'è stato un nuovo attacco iraniano, ma nessun missile è caduto sulle città israeliane. E poi naturalmente c'è la politica. Trump oggi ha parlato di nuovo di Iran, ha mostrato di non voler coinvolgere militarmente gli Stati Uniti, ma l'Iran chiede invece agli Stati Uniti di intervenire sul piano diplomatico per fermare Israele in cambio di quella che hanno definito una maggiore flessibilità nella trattativa sul nucleare. L'impressione naturalmente è che per Tel Aviv ormai l'ipotesi sia ampiamente tramontata. Le domande sono tantissime, a cominciare da quelle militari, allora proviamo a dare qualche risposta questa sera. Il primo nostro ospite è Alessandro Marrone, responsabile del programma Difesa e Sicurezza e Spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera Marrone.
Grazie, buonasera.
Quindi la prima domanda, dritto per dritto, come si dice, quanto può reggere l'Iran, quanto può resistere a questa pressione militare?
Questa è la domanda delle domande, perché c'è un'opposizione interna al regime di Ayatollah in Iran, ma è un'opposizione sulla base appunto di rivendicazioni di libertà civili, di diritti, della condizione delle donne, quindi è tutto da vedere se di fronte a un attacco comunque così massiccio da parte di un nemico esterno, questa parte della società italiana, della società iraniana, si stringerà in un, diciamo, in un momento di solidarietà nazionale con l'establishment, oppure si schiererà contro l'establishment per avviare un cambiamento all'interno dell'Iran. Questo solamente il tempo ce lo potrà dire. Sicuramente, nonostante l'eliminazione da parte israeliana dei vertici delle forze armate, dell'intelligence, dei guardiani della rivoluzione e di tante altre figure di medio e alto livello, comunque lo Stato iraniano continua a funzionare e continua a rispondere, seppur in modo molto minore, con attacchi missilistici verso Israele.
Lo fa in maniera migliore perché abbiamo visto tutte le immagini dei lanciatori che sono stati distrutti. Israele afferma di avere distrutto un terzo della capacità di lancio di questi missili da parte iraniana, ma di contro invece Israele per quanto può andare avanti a bombardare, a colpire con questa intensità?
Allora, al di là della valutazione politica e di diritto internazionale,
sì, glielo chiedo proprio dal punto di vista militare.
Dal punto di vista militare, l'operazione israeliana ha, diciamo, intelligentemente disarticolato la catena di comando e controllo iraniana, distrutto una buona parte, difficile da quantificare, comunque una parte significativa delle difese aeree iraniane, anche con operazioni di comando e non solo con bombardamenti, e quindi di fatto le forze aeree, l'aeronautica israeliana può operare sui cieli dell'Iran con un rischio relativamente basso, finora con pochissime o quasi zero perdite, e quindi finché non vengono abbattuti i velivoli israeliani, cosa sempre più improbabile perché Israele continua a battere, a danneggiare, a distruggere le capacità militari iraniane, il limite da parte israeliano è sul munizionamento, sostanzialmente, quindi su quanti missili e ordigni e bombe può ancora equipaggiare le proprie forze aeree, anche eventualmente col supporto indiretto degli Stati Uniti, per continuare la campagna. Avendola sicuramente, diciamo, pianificata da abbastanza tempo, è prevedibile che le forze armate israeliane abbiano scorte sicuramente almeno per alcune settimane e proseguire i bombardamenti, però è difficile stimare per quanto altro tempo più là di questo breve termine.
Invece per quanto riguarda l'Iran, si sono sempre fatti calcoli molto abbondanti sulla disponibilità missilistica, ma è effettivamente così? Cioè adesso Vediamo se questa notte ci sarà un nuovo attacco, ma se guardiamo ai dati, ai numeri proprio, il numero di missili lanciati nei 4 giorni di guerra da parte iraniana sulle città israeliane è andato diminuendo drammaticamente. Questa è una strategia o è il segno che non ce la fanno?
Allora, nelle notti scorse hanno lanciato più di 370 missili. Occorre ricordare che mesi fa l'Iran fece in una notte un attacco abbastanza, diciamo, sofisticato, articolato di missili e droni per un totale di quasi 300 ordigni su Israele. All'epoca quello lasciò pensare che l'Iran avesse una significativa capacità di attacco missilistico, però è sempre un regime autocratico di cui è difficile leggere le capacità militari rispetto a paesi più trasparenti, diciamo. Israele, avendone non solo distrutto ma anche danneggiato in vario modo una parte significativa, si è probabilmente assicurato di evitare un attacco così massiccio da non poterlo gestire con le proprie difese aeree missilistiche. Però sicuramente Israele dovrà gestire diverse ondate di attacchi missilistici e di droni nei giorni successivi. Il punto è che per l'Iran è una situazione molto delicata, perché da un lato risponde all'attacco e cerca di difendersi, dall'altro sta chiedendo agli Stati Uniti di intervenire per fermare Israele, sentendo che al momento il rapporto di forze militare è a favore di Israele, e quindi oscilla tra una risposta più che proporzionata e il tentativo di arrivare a una soluzione per una tregua.
È anche vero, come diceva lei, Marrone, che l'Iran è una repubblica, non possono pensare a Tel Aviv di eliminare i leader e decapitare definitivamente le strutture di potere. Che cosa dovrebbero ottenere sul piano militare veramente per vincere questa guerra?
Allora, è molto difficile da stabilire, perché innanzitutto vi è la sproporzione di popolazione, nel senso che l'Iran ha una popolazione di 5 volte quella israeliana. L'Iran comunque ha una tradizione statuale che risale alla Persia e non è un assemblaggio di tribù come altri stati del Medio Oriente. Quindi la sua identità, storia, solidità come società e come Stato, anche se ha avuto diversi cambiamenti di regime con la rivoluzione del 79, eccetera. Quindi è difficile valutare le chance di questa offensiva israeliana, perché Israele, dopo aver subito gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, con le centinaia di morti, con i prigionieri, con quello smacco, ha cambiato totalmente paradigma e negli ultimi anni e mezzo non cerca più, come nei decenni precedenti, una vittoria militare che gli permetta poi di negoziare una pace favorevole con l'interlocutore, come fatto con la Giordania, con l'Egitto, ma cerca di distruggere il nemico, quindi di distruggere Hamas, di distruggere Hezbollah, di danneggiare gli Houthi. E adesso il punto è cosa intende raggiungere Israele. Intende raggiungere un danno molto duraturo, molto su larga scala, in parte irreversibile oppure in parte reversibile al programma nucleare iraniano, o vuole raggiungere una pressione, una disarticolazione tale dei vertici militari e anche politici, visto le affermazioni su Khamenei, iraniani, tali da aprire una finestra di opportunità per l'opposizione interna per fare qualcosa contro questa leadership iraniana? Questo è il grande punto interrogativo. Diciamo che esperienze precedenti, sia in Medio Oriente e altrove, di tentativi di cambi di regime forzati dall'esterno non hanno avuto successo, nella misura in cui il paese, poi, sia che sia diciamo l'Iraq o la Libia, è sprofondato in una guerra civile. Altri paesi sono arrivati autonomamente come la Siria.
Alessandro Marrone, grazie per essere stato con noi.
Prego, buon lavoro.
Una buona serata. Ora vi propongo questa intervista ad Anna Momigliano, che ha realizzato Mattia Guastafiero. Ne avete probabilmente sentito un estratto nel giornale radio delle 19.30. La popolazione civile in Israele come sta vivendo questa nuova ennesima guerra dichiarata dal suo governo?
Allora, dunque, dal punto di vista simbolico, Haifa ha due peculiarità. La prima è che ospita il Technion, cioè quindi il più importante politecnico del paese, quindi non so, a me sa anche un po' di vendetta, voi ci fate fuori i vostri scienziati, noi facciamo fuori i vostri, poi che è una città mista, cioè vuol dire che abitano israeliani e palestinesi con la cittadinanza israeliana e insomma pacificamente, anche se non necessariamente in ottimi rapporti, e poi insieme a Tel Aviv è uno dei due motori economici del paese, quindi diciamo che far fuori, cioè rendere, indebolire la struttura di Haifa è chiaramente un colpo per Israele, anche se diciamo in questo caso non so quanti gravi siano i danni.
E il lab, insomma, delle start-up, del centro tecnologico, soprattutto del paese, anche Haifa.
Allora, le start-up sono più a Tel Aviv, però ce ne sono anche a Haifa perché appunto c'è il rapporto con il Technion, che è la scuola, che è appunto il politecnico più importante del paese, ed è comunque sia sì, una città associata con l'innovazione.
Anche militare?
E beh, sì, cioè le università israeliane molto spesso hanno dei programmi di collaborazione, e anche quando non ce lo sono, poi insomma gli scienziati sono sempre un po' quelli.
E invece Anna, per quanto riguarda il sentimento che adesso immaginiamo può prevalere tra la popolazione israeliana, sicuramente l'abbiamo detto più volte, è una popolazione abituata a stati di guerra, anche permanenti, però in questo caso ci chiedevamo se ci fosse stato uno scarto in più, perché per la prima volta è un confronto diretto con l'Iran, con le bombe iraniane che arrivano direttamente in città e hanno fatto anche un numero più alto di vittime rispetto alle guerre con i proxy dell'Iran che ci sono stati negli ultimi mesi. Sono stati sventrati proprio degli edifici dai missili balistici arrivati da Teheran. Quindi c'è anche una sorta di scarto in più nel sentimento che prevale tra gli israeliani di fronte a una guerra che ha fatto un salto di qualità.
Allora, in ebraico, sai come nelle lingue nordiche ci sono tanti vocaboli diversi per dire neve, in ebraico sono almeno tre parole diverse per dire rifugio antiaereo, per dire quanto gli israeliani sono abituati, no? A vivere guerre. In questo caso è una situazione particolare, perché questa guerra sta facendo tanto male ai civili. E più di qualsiasi, non solo per esempio della guerra con Hezbollah in Libano, che pure aveva costretto l'intero nord a smantellare, era pieno di profughi che scappavano da nord a sud, ma anche più dei round precedenti che c'erano già stati, no? Di Israele che attacca l'Iran, l'Iran che risponde, bombarda Tel Aviv, bombarda altre città israeliane, però questa volta i danni sono di più. Perché? Perché l'Iran probabilmente sta sparando tutte le cartucce che ha e quindi riesce a saturare le difese israeliane, cioè vuol dire che le difese funzionano, ma tu lanci così tanta roba che qualcosa passa, no? E quindi si vedono gli edifici distrutti, si vedono i morti. Chiaramente questa cosa è molto deprimente per la popolazione. Però almeno dalle immagini che mi hanno girato, dalle cose che ho visto io, sembra che comunque, nonostante insomma, questa situazione è terribile, si mantenga ancora un minimo di buon umore. Vedevo che c'era la gente che suonava la chitarra nei rifugi antiaerei e è chiaro che si cerca un po' di mantenere la speranza in una situazione che è comunque brutta.
Era Anna Momigliano, corrispondente dall'Italia di Haaretz. Saluto ora Luigi Toninelli, ricercatore dell'ISPI. Buonasera Toninelli.
Buonasera, grazie a voi dell'invito.
Qual è sul piano diplomatico, politico, la variabile che potrebbe fare cambiare questo scenario?
Ma la variabile può essere giocata sicuramente dai paesi del Golfo, sono gli unici attori che al momento possono fare da tramite tra Stati Uniti e Iran e che possono essere visti da Teheran come un attore credibile e prossimo. Quindi si parla di Oman, si parla di Qatar, si parla di Arabia Saudita. Detto ciò, però, quello che abbiamo visto in queste ultime ore con questo bombardamento alla TV di Stato iraniana, probabilmente ci sono moltissimi giornalisti morti e il fatto che stesso che l'Iran ha promesso una vendetta questa notte molto dura nei confronti di Israele restringe ancor più la già flebile e stretta strada di un processo negoziale. Quindi sicuramente l'attore principale che potrebbe giocare un ruolo sono le monarchie del Golfo, ma la strada è sempre più stretta.
L'Iran si è rivolto a Trump questo pomeriggio per chiedere di agire sul premier Netanyahu per arrivare a un cessate il fuoco, ma Trump si sta tenendo le mani libere, e questa è l'impressione in questo momento.
Sì, Trump si sta tenendo le mani libere, ha spostato una portaerei dal mare cinese meridionale verso il Medio Oriente, in viaggio in queste ore, ha mandato, inviato molteplici navi aerei per il rifornimento di eventuali jet militari in Europa, proprio al fine probabilmente di tenere sul tavolo quante più opzioni possibili e poi scegliere quale praticare. L'ingresso degli Stati Uniti in un conflitto non è ancora scongiurato, anche perché se dovesse essere la risposta iraniana di stanotte molto dura, Trump potrebbe decidere di anche lui prendere parte a questo conflitto. Ovvio che questo complicherebbe ancor più le prospettive negoziali. Per l'Iran sarebbe un disastro, ma sarebbe un disastro probabilmente per tutta la regione. Quindi speriamo che Trump alla fine non scelga tra il mazzo di carte la carta della guerra, ma ancora non è detto che non sia disposto a farlo.
Faccio anche a lei una domanda che ho posto al precedente ospite. È possibile definire una condizione per cui Israele può parlare di vittoria? Perché Netanyahu poco fa ha detto l'uccisione di Khamenei sarebbe una vittoria, ma è così?
Beh, l'uccisione di Khamenei, stiamo parlando di una figura che è tra un presidente della Repubblica e un papa per caratura, quindi stiamo parlando del vertice, della posizione apicale di uno stato sovrano, e stiamo parlando dell'uccisione quindi di un capo di stato di un altro stato, non stiamo parlando del capo di un'organizzazione militare o terroristica, e questo dovrebbe in qualche modo spaventare tutti quanti, l'opzione che l'uccisione di Khamenei sia sul tavolo. Detto ciò, Israele può già dire di aver vinto questa guerra, ha distrutto gran parte del sistema difensivo iraniano, ha colpito duramente le strutture nucleari iraniane, seppur non sia stato in grado di fermare il programma nucleare iraniano. Ha fatto notare la sua superiorità militare. Ovvio è che sembra che tutto questo a Israele non possa bastare, e per questo sta andando avanti. Però Israele in questa fase è in una fase di forza nei confronti dell'Iran, e proprio per questo l'Iran sembra aver chiesto agli attori del Golfo di mediare con Trump per arrivare a un cessate il fuoco.
Grazie Luigi Torinelli, una buona serata.
Grazie a voi.
Saluto ora Gabriele Segre, direttore della Fondazione Vittorio Dan Segre ed editorialista della Stampa. Una buona serata a lei.
Buonasera, buonasera.
Lei è stato di recente anche a Tel Aviv. Allora, la prima cosa che le voglio chiedere è questa. Considerando i vertici politici e anche militari israeliani, sono tutti compatti con Netanyahu e con la sua nuova guerra?
In questa fase, con la guerra all'Iran, c'è stato un ricompattamento totale dell'asse certamente strategico e di sicurezza, e questo era già sufficientemente coordinato, nonostante le diverse vedute su come proseguire nella guerra a Gaza, ma adesso con la guerra in Iran anche l'asse politico ha trovato una sua compattezza. Ricordiamo che l'Iran è visto come un avversario strategico e una minaccia esistenziale da parte della società israeliana, da parte di tutte le interpretazioni di politiche di sicurezza israeliane, per cui su questa fase della guerra, questa nuova guerra, c'è sostanzialmente allineamento da parte del paese.
Ma è una guerra che può portare quindi anche a un risultato politico per Netanyahu molto importante, oltre che per sul piano militare, diciamo.
È possibile, sento molti commenti in questa direzione da parte dei commentatori europei e da parte dei commentatori italiani rispetto al fatto che questa sia una mossa fondamentalmente politica. Non c'è niente nel leggere questa guerra come una volontà strettamente politica da parte di Netanyahu. C'è sicuramente anche un risvolto positivo per quanto riguarda anche la possibilità di distogliere l'attenzione da Gaza, e questo dobbiamo assolutamente continuare a ricordarcelo e continuare a parlare di Gaza, ma pensare che una che si prefigge, già adesso si prefigura di essere forse la guerra più, certamente la guerra più grande mai combattuta da Israele dalla sua nascita, in termini sicuramente di proiezione strategica e di magnitudo, non può essere vista come una mossa politica di interesse particolare di Netanyahu. Risponde a una visione, risponde a un rischio strategico, risponde a una dottrina politica che poi si può mettere in discussione assolutamente, non è una valutazione di merito, ma certamente leggerla come una questione soltanto di ritorno personale politico e non fa giustizia della politica internazionale e della geopolitica del mondo che presente.
Ha detto la guerra più grande mai combattuta da Israele, eppure Israele, che è in guerra dalla sua fondazione, di guerre importanti ne ha combattute tantissime, pensiamo al 48, al 67, al 73, perché questa è più grande?
Questa è più grande perché da un punto di vista geografico e geopolitico è una guerra regionale a lunga distanza con un avversario strutturalmente differente rispetto a quelli combattuti prima, certamente crea anche dei risvolti da un punto di vista di cambiamenti possibili della regione molto ampli. Non è detto che sia la più violenta, non è detto che sia la più umanamente impegnativa, lo vedremo, lo scopriremo. Queste sono soltanto le prime 72 ore di guerra, quindi sappiamo che non sarà necessariamente una guerra che durerà poche ore, quindi vedremo che risvolti porterà, ma certamente da un punto di vista di proiezione di potenza, di proiezione di lunga gittata delle possibilità militari, di impegno da un punto di vista tecnico-militare e anche da un punto di vista di impegno della popolazione, forse fatto salvo per la guerra del 48, richiede uno sforzo e un investimento forse ancora non conosciuto fino ad oggi, ma ripeto, siamo ancora nelle prime fasi di guerra. Ha tutte le potenzialità per essere una fase storica, comunque vada, per lo Stato di Israele, vedremo in quale direzione.
Quali sono, a suo parere, per l'inquadramento che ha dato di questa guerra, gli obiettivi strategici del governo Netanyahu, o detto in maniera più semplice, dove si fermerà Netanyahu?
Ma allora, gli obiettivi strategici sono a diversi livelli. Proprio in questi minuti Netanyahu sta facendo una conferenza stampa in cui sta tentando di delineare, per quanto ancora non così nello specifico, quelli che sono gli obiettivi di guerra prefissi. Sicuramente sono tre: lo smantellamento del programma nucleare iraniano, quindi fino a che c'è una sufficiente garanzia, o quella che viene ritenuta tale da parte di Israele, che l'Iran non potrà sviluppare nuovamente armi nucleari, come dire, nella direzione di armi nucleari, il suo programma nucleare. Questa guerra non credo si fermerà, a meno che ovviamente le capacità di Israele lo impediscano. Bloccare il sistema il rifornimento del sistema missilistico, e quindi dei missili a lunga gittata e dei missili balistici, e smantellare il programma missilistico iraniano, e infine quello di creare le condizioni perché non sia più, l'Iran non abbia più la proiezione di potenza regionale attraverso i suoi proxy. Sappiamo che nella regione l'Iran negli ultimi 20 anni ha investito molto in quelli che vengono definiti appunto i proxy, quindi quelle formazioni militari a essa collegate, Hamas prima di tutto, ma certamente Hezbollah, che era quello più strutturato e più complesso da un punto di vista di minacce strategiche per Israele, e con cui c'è stata la guerra del Libano nell'autunno dello scorso anno, lo Yemen con gli Houthi e l'asse delle milizie sciite in Iraq. Ecco, quello che Israele vuole evitare è che si ricostituisca la proiezione di potenza in termini di alleanze e di proxy che dipendono dall'Iran e che possono essere usate dall'Iran come un braccio armato e dunque la minaccia per la sicurezza di Israele, e certo, vuole che questo venga evitato.
Ecco, non ha citato, mancano purtroppo, anzi siamo già in chiusura, Gabriele Segre, però lei non ha citato un tema di cui invece parlano molti: il cambio di regime.
Il cambio di regime è un punto ancora non chiaro. Certamente credo che Israele non bloccherà la possibilità che questo avvenga. Sono dubbioso sull'idea che questo sia il primo dei risultati. Credo che forse nelle valutazioni di molti, ma probabilmente nelle valutazioni del momento, un Iran ancora guidato dagli Ayatollah, indebolito, può essere indebolito a sufficienza dal punto di vista, certo, italiano, può essere forse una minaccia minore che un Iran incontrollato.
Grazie Gabriele Segre, una buona serata.
Grazie a voi.
Grazie a chi ci ha seguito fino a qui, sono le 20:30, io vi saluto, l'appuntamento con l'Orizzonte delle 20 come sempre è domani attorno alle 20.